sono tese un pochino approfondire questo tema che si capisce che è stato un po' delicato del rapporto tra la fede e la storia delle due persone. A un certo punto qui Fabrizio ha detto che la storia è questo problema solo nei confronti di cosa è la fede.
Dopo c'ho un esempio anch'io, è un esempio tremendo. È un'ingenuità di persone, non è più possibile. Si permette in una pagina, adesso non la trovo, ma c'è, in cui rimprovera a Dossetti di non avere mai risposto ad un personaggio importante, mi pare, di Perugia, che aveva degli incarichi molto notevoli a Perugia, ed era persona con un cospicuo capitale, una delle risorse molto abbondanti, aveva scritto a Dossetti proponendo di regalargli, di trasmettere a Dossetti tutte queste ricchezze. Ed era incavolatissimo con Dossetti, perché Dossetti non gli ha risposto. E la Sofì lo sgrida. Tu mi fai questa domanda, ma la ragione per cui Dossetti non ha risposto è che aveva una percezione della politica che lo portava a evitare le imprudenze come quelle di accettare dei soldi da un ricco che te li regala. Ma questo non era successo una volta soltanto. Io che invece ho fornicato partendo dal principio che il denaro non ho assolutamente. Quindi quando andavo un po' di soldini al mulino per fare delle ricerche, altri ne ha presi, ha cercato di farli spenderli bene, quindi pochi premi ai lavoratori e invece comprare le cose utili per fare le ricerche. Comunque, io ho frequentato una certa parte della mia vita la Confindustria e ho conosciuto, per esempio, il presidente dell'Eridania, che era un pezzo grossissimo, che faceva il prezzo della barbabietola, il prezzo dello zucchero, e quando facevano i due prezzi faceva in modo che gli industriali dello zucchero guadagnassero moltissimi soldi, perché riusciva a tenere bassino il prezzo della barbabietola e alzare il prezzo dello zucchero. Comunque, questo era il vicepresidente della Confindustria in anni buoni per queste operazioni. Però era un cattolico che collaborava alla stampa cattolica con dei corsivi, niente di male. E questo cattolico ricco e industriale di Genova, in una certa occasione, quando Dossetti si fece monaco e fu fatto sacerdote dal mercato a un certo punto, lui voleva mandare un regalo a Dossetti. E siccome io ero l'unico del suo entourage che conoscesse personalmente Dossetti, ricevetti un pacco, portante lei che lo conosce, gli porti questo pacco. Lo speravo che insomma non fosse niente di male, non una bomba e non una sciocchezza, insomma. Era una Bibbia, ma ahimè, dei fratelli Faber, non so se avete presente. Allora, per regalare a Don Giuseppe che diceva che lei con la Roma, insomma, con l'aiuto di Don Umberto, magari anche all'aramaico, non lo so. Beh, io la misi lì, insomma, e dopo Dossetti l'ha bene, preso un foglio di carta, rispondo subito, scrisse, una carta, un po' robusto, l'ha chiuso, l'ho letto, mi sottolineò gli occhi, io non si finito di niente, però si sa che chiudere una lettera mentre tu la lettera devi consegnare. Non voglio metterti alla tentazione di guardare che cosa c'è scritto. Lo leggo e lo leggo. Io porto sul pacco, porto sulla lettera, e allora com'è che chiusa? Non doveva chiudere, ma doveva lasciare. No, no, guardi, l'ha chiuso da sé. Ma ha detto che non voleva niente. Adesso io ho la tentazione, la voglio coltivare. Adesso leggiamo che cosa ha detto questo santuomo, insomma. Ma però il libro l'ha preso. Ha mostrato di gradire, ha detto anzi che no, io non posso dire, è stato veramente molto affettuoso, ha detto va bene, mi mancava. Credo che quella potesse fare anche i nipotini se ne aveva, perché era bella la nipotina. Cosa c'era scritto? Me l'ha letto lui, in grosso modo, un po' che righe, era detto, la ringrazio moltissimo, caro Presidente, la ringrazio moltissimo per questo regalo. È veramente l'unico che non potevo rispingere in nessun caso. La Bibbia, punto esclamativo. Diversamente da tanti altri regali che lei, non richiesto, mi aveva onorato in una fase diversa della mia vita. Perché mi spiegò in questo contesto il vicepresidente, disse nell'immediato dopoguerra, noi industriali non eravamo poi così cattivi come si credeva, noi capivamo che i partiti andavano incontro, non c'era più un partito fascista unico, c'erano tanti partiti, dovevano avere delle sedi, dei telefoni, degli impiegati, quindi noi facevamo un piano per dare dei soldi ai partiti che si potessero, certo non aiutavamo il PC che era già aiutato largamente dall'Unione Sovietica, c'erano dei sindacati americani che aiutavano i socialisti giampi, e quindi noi aiutavamo questi poveretti, anche i liberali che avevano dietro le compiute, no, ma anche la democrazia cristiana. In modo particolare nella democrazia cristiana avevamo visto che c'erano 7-8 correnti e noi le aiutavamo tutte, e quindi aiutavamo anche Dossetti. Ma soltanto che tutti gli assegni che mandavano Dossetti si li restituì tutti. E ha continuato, non è cambiato. Questi sono i commenti della Confindustria in questo caso, non so, dopo invece hanno accettato, mi chiedono altro che quindi ho vissuto queste esperienze e posso dire che ho sempre trovato che la figura di Dossetti aveva una sua eccezione, questa è fuori discussione, aveva avuto una sua eccezione. Allora secondo me è proprio approfondendo quello che si deve pensare della politica e che con quale prudenza ci si deve muovere. Questa prudenza è mancata a tanti, mica a pochi, a quasi tutti, progressivamente a tutti, anzi i soldi non aspettano che li mandino, li chiedono con degli affari sempre più complicati, e quindi il paese degrada, questo è così. Dossetti aveva delle grandi capacità, ma anche delle grandi capacità di contraddizione. Ci sono dei testimoni che confermano questa cosa. Dopo il famoso discorso in piazza di conclusione della campagna, nel quale criticò fortemente Togliatti con molta durezza, che parlò nei giubili democratici che si spelarono le mani ad applaudire Dossetti, che diceva: se io avrei tradito secondo Togliatti, io posso dire che Togliatti ha tradito gli interessi della classe operaia in Costituzione, a un certo punto, no, dopo la Costituzione, a un certo punto. Quando finì quel discorso, venne giù, mi dite che io ero lì, che lo faccio sentire, mi piacque molto quel discorso, certo mi sorprese il vigore col quale aveva preso questa posizione. E lui mi disse: ho sbagliato tutto, non dovevo essere così duro. Critico sì, ma non così duro. Qui la gente ha applaudito e io ho sbagliato. Insomma, era veramente molto emozionato. Comunque io dopo l'ho salutato e già ha preso sotto braccio il segretario della Democrazia, Giancarlo Tesini, sono andati via. Tesini in seguito mi ha detto: ma sai che cosa ha fatto così? In macchina ha pianto. Perché ha detto: ho sbagliato contro gli altri, non dovevo essere così duro. Perché se io spengo anche quell'unico vicino di fiducia democratica che lui può avere, se io lo qualifico così, faccio male, non costruisco niente. Cosa fa? Ho sbagliato tutto. E si è messo a piazza. Tesini lo diceva con rispetto, questa attenzione. Quindi Varsovia ne aveva da dare dei consigli, però secondo me Dossetti su questo piano è stato eccezionale. E francamente io non sono riuscito a conoscere nessun altro iscritto partiti che aveva la consapevolezza della difficoltà, dell'importanza della politica, ma anche al tempo stesso della semplicità che la politica deve esaminare i problemi, cercare di trovare delle soluzioni, e poi dopo si opera. Non voler vincere, nemmeno avere dei progetti troppo complessi per vincere, cercare i problemi, di risolvere come si può i problemi. È tutto, per la politica è tutto. Però sul rapporto che Cristo ha con tutte le difficoltà della vita, le bellezze e anche i dolori della vita, è un Signore super dotato per aiutarci ad affrontare queste cose. E allora ecco che la collaborazione con Varsotti su questo terreno cristico è molto alta tra i due. E invece quando l'azione compiuta da Cristo con gli uomini, questi che sono uomini che fanno politica, Varsotti doveva stare attento alle problematiche della politica. È un grande studioso, ma su questo non è stato attentissimo. Per l'Italia, almeno nel nostro tempo. E Dossetti invece è stato attento, con la sua intelligenza e con il suo temperamento, aveva delle qualità non è l'unico, ci sono stati anche altri che hanno avuto delle qualità notevoli, però con le idee, con la cultura complessiva di Dossetti, secondo me aveva delle grandi capacità di esaminare il nostro risorgimento, di esaminare il nostro antifascismo, di esaminare la situazione italiana del 45-46 e per fare un contributo. Poi dopo darsi a quello che lui preferiva, cioè fare il prete, fare il monaco, si sarebbe visto. Però intanto, dato che c'era l'impossibilità di fare politica se arrivi nella vita ecclesiastica con delle cariche, anche se il Papa e i vescovi potevano fare politica, lui però sarebbe stato un semplice prete, preferiva essere un semplice cittadino cattolico, un buon figlio della Chiesa che faceva la sua politica, cercava di aiutare la politica giusta. E questo l'ha fatto con grande creatività. Purtroppo Barsotti, questa è la nostra complessità della situazione, Barsotti la complessità di Dossetti non l'ha colta, e Bibbi non coglie i limiti della valutazione di Bibbi. Quindi insomma, peccato. Però il Consiglio dice che dobbiamo parlare, e qui giustamente la necessità urgente di parlare, ci siamo arrivati, è venuto il momento in cui si può parlare. Peccato, perché c'è un Papa che parla bene e tuttavia sta molto zitto su certe questioni. Non credo che vada a commemorare i morti caduti da qualche parte, commemorare i morti sì, ma non, bisogna lasciare ai tenenti di fare le commemorazioni dei caduti in guerra, i tenenti, i capitani, i colonnelli, non lo so. Era quello che Benedetto del 14 fece, che si raccomandava ai tutelari di non portare via gli ufficiali il compito di commemorare i soldati. Parlate di un padre di famiglia, di un marito che è morto, parlate per consolare la vedova e tenere i suoi figli. Certo, ha obbedito alle leggi, si è mosso con solidarietà col suo popolo all'interno di storie molto complesse che noi non dobbiamo giudicare. Non è necessario fare la guerra per fare il proprio dovere. Questo era il pensiero del Benedetto di quell'epoca, e l'ha scritto. Qui la Chiesa, ci sono degli episodi di grande positività che dobbiamo raccontare, e viene detto quello di adesso, con le sue dimissioni ha aperto un capitolo glorioso e potente della storia della Chiesa. Quindi è vero la necessità urgente di parlare, avete scritto bene.
Volevo dire però che per Don Giuseppe questo problema non è stato assolutamente importante. Si capisce bene dalla presentazione che Fabrizio fa e anche dai testi, perché questa è una caratteristica tipica della sua personalità. Lui si aspetta dalle persone quello che le persone possono dare. Per cui, per esempio, questo problema, lo dico, gli fa delle obiezioni tremende, dice da oggi io non sono più niente, non posso più niente, l'altro è tranquillo di rispondere, se avessi tempo sono da lei in poche ore, io le faccio vedere, si vede perfettamente la cosa, non si scuote, non si scuote. Mentre invece, che cosa sono questioni che lo prendono molto, Giuseppe ha paura di assumere la paternità. Quindi prima accetta l'indicazione di fare il prete, ma quando si tratta poi di assumere la paternità nei confronti delle persone, no, ci sono persone ancora vecchie adesso che dicono che hanno dovuto resistere perché lui continuava a mandare da Don Vivo, dire prenditi il padre spirituale, no, sì, voglio stare con lei. No. Cioè sui dati sostanziali mi pare, no? Ecco, lì c'è sempre stato. Quindi le tensioni anche sono interessanti, no? Ma sono interessanti perché sempre si vede che sono all'interno però di un rapporto più ampio ancora, e quindi in fondo io mi ricordo per esempio andati a pranzo lì su, come si chiama, a Chieso, insomma adesso a pranzo da lui, appunto con Giuseppe, e poi sono stato a parlare, sono andati a casa e Don Giuseppe notava che la mensa della casa di Don Vivo è diversa dalla sua, E però lo fa con grande simpatia, quindi il Signore in tanti modi si manifesta, in tanti modi non è questione se c'è questo, se c'è quello. Cioè mi pare che anche il fascino proprio della presentazione di Fabrizio sia quello di far vedere che ci sono dei dati fondamentali della relazione della comunione che sono quelli che decidono. Tra l'altro anche questa questione di strana anche dal punto di vista dei tempi, perché lui è più vecchio e anche questo non è una cosa da fuori, questa cosa veniva fuori, insomma. E quindi faceva parte anche della fatica di Dio. Però appunto tutte cose secondo me importantissime e che fanno per me un po' distruttivo insomma il testo, perché ti fa vedere quello che conviene sempre cercare, il lato profondo, quello che conta, cosa che non sempre per so che è capace di vedere, insomma, ma non sempre, sempre riacquista il bersaglio, dicendo no, va bene, questo. Ci parliamo, non importa, non si poteva scuotere neanche da una cosa seccata, cioè diceva questo qui, io sono il suo padre spirituale, lui prima combina tutto, fa tutto, poi mi viene a dire che ha fatto, c'è una certa come sospensione, cioè, allora no, invece no, perché per Don Giuseppe è così, perché il suo rapporto è stato più profondo, insomma, no? Come fa a combinare le scelte che fa anche con l'audace, col fatto di avere sempre bisogno di questa paternità. Insomma, che questo è molto, molto affascinante, molto interessante.
Posso fare una domanda? Io non ho ancora letto il libro, quindi non capisco bene perché non serve a un bambino che deve qualcosa come dire spirituale, che sarà un po' l'ovvia, diciamo, non ho una risposta e fanno fatica a capire anche tutto il senso. Che cosa aveva per posto così particolare da trarre e non sempre?
Penso almeno la ricostruzione un po' va in questa direzione. Cioè, lui ha letto delle cose di Don Vivo, soprattutto alcune cose sulla Bibbia e una cosa fondamentale sulla liturgia. Il Mistero Cristiano dell'anno liturgico è un testo che ha colpito molto Don Giuseppe. E sono anche gli anni in cui lui un po', come lui dice, no, ha scoperto la Bibbia nel 48. In altri testi parla di questi temi, no? Quindi c'è un po' una ricerca che Don Giuseppe è partita. E poi un altro, e Don Divo scrive dei testi molto importanti e via di seguito, che lo segnalano come chi? Come una figura che effettivamente nel cattolicesimo italiano degli anni, fine anni 40, inizio anni 50, Don Divo è una cosa nuova, è una cosa nuova, ti serve, cioè una cosa nuova per questi motivi, perché ha un rapporto con la Bibbia, ha un rapporto con la liturgia, molto profondo, ha un rapporto con il mondo orientale. Lui scrive proprio nel 48, esce il cristianesimo russo, che dopo è stato molto criticato, però comunque è uno dei pochi in Italia che cerca di leggere e di riflettere su quei temi. Quindi ha un rapporto col mondo orientale, ha un rapporto con la tradizione mistica. La tradizione mistica un po' nel senso di Balthasar, cioè di von Balthasar, di questo teologo, cioè la teologia è un'unica cosa con la spiritualità. Cioè, se la teologia non sfocia in esperienze di santità, è una teologia un po' schiatta, non funziona. Tutte queste cose fanno sì
è che Don Divo, insieme a una quinta, tutte queste cose fanno sì che Don Divo è veramente qualcosa di nuovo nel quadro italiano. La quinta qual è? Che Don Divo fa parte comunque di un movimento di grande rinnovamento del cattolicesimo. Ci sono questi cenacoli che vengono portati avanti a Firenze, in cui vi sono tentativi a più livelli di rinnovare proprio la vita cristiana, ma non soltanto sociologicamente, ma fa un nuovo discorso sull'interiorità, sulla radicalità della fede. Ecco, io credo che, ne ho detti soltanto alcuni, vi sarebbero anche altri dati, e questo sia uno dei motivi per cui Don Giuseppe intuisce in Don Divo la presenza di, sul serio, una sintesi nuova nel quadro del cattolicesimo italiano, anche un po' congelato, anche un po' legato a tante questioni così di prassi politica. Pensiamo alle critiche che fa negli stessi anni Don Milani al cattolicesimo. Don Divo in questo quadro è una cosa nuova. Hanno pubblicato anche questo scambio di lettere tra Don Milani, nell'ultima raccolta di lettere di Don Milani, ce ne sono anche 3 o 4 a Don Divo. Molto interessanti, perché pur se hanno posizioni diverse, si capisce che sono nella sintonia per qualcosa di nuovo, per qualcosa che abbia a che fare, per esempio, questo tema, no? Dell'amore di Dio. Ecco, credo che questo sia il motivo che li avvicina molto. E poi Don Divo ha veramente un ruolo molto, molto grande all'inizio, nel centro di documentazione, nel rapporto con... Quindi in alcuni passaggi vi è come una specie di rapporto, non soltanto tra Don Giuseppe e Don Divo, ma quella cosa che diceva prima Giovanni, cioè c'è tutto un gruppo che fa riferimento a Don Divo, anche se in un'intervista lui dice: io col centro di documentazione non ho mai avuto niente a che fare. Poi, dopo qualche intervista, sua Agnese dice: ma no, era sempre lì, faceva le meditazioni. Quindi, ma questo fa parte anche di un problema che abbiamo incontrato, cioè la capacità distorsiva della memoria è pazzesca, questo è impressionante, e sulle date, sulle vicende, così. Quindi mi dà l'impressione che sia proprio questa percezione che vi è un'aria nuova che scorre, che attraversa un po' la riflessione di Don Divo. Bisogna poi anche dire, che è una cosa che forse prima non ho detto bene, che per capire il loro rapporto, la cosa che più complica è che sono i contesti, sono loro, le due personalità, ma anche il fatto che le personalità cambiano nel tempo, nel corso, è anche il rapporto al contesto. Cioè, faccio un esempio, sì, insomma, Don Divo scrive cose quando lo sospendono dal predicare, soprattutto sospendono alcuni suoi testi. Lui scrive testi che 20 anni dopo non direbbe. E quindi tu capisci che anche tutte queste cose incidono tanto. Quindi anche il loro rapporto, questa è una cosa in più rispetto alla domanda fatta, il loro rapporto cambia molto anche rispetto al contesto ambiente. E quindi, insomma, è molto attivamente una cosa molto articolata.
Don Giuseppe legge i libri di Don Divo sulla Bibbia quando questi libri sono stati già condannati, fatti ritirare, perché i tempi erano così. Sull'ultimo di Abramo,
questo lo si capisce anche molto bene in quel testo un po' particolare di Don Giuseppe, che è L'esilio spirituale di Ivo Bassotti, che è quel testo che è uscito per San Lorenzo e è anche un altro testo in un'altra edizione. Ecco, lì si capisce molto che lui, per parlare di questa cosa qui, fa riferimento ai testi primordiali, il Dio di Abramo, il mistero cristiano dell'anno liturgico, meditazioni sull'esodo,
fa riferimento al nucleo generatore anche del suo rapporto con Don Divo.
Volevo chiedere, è possibile che a distanza di qualche migliaia di chilometri il testo dell'Esodo divenga un fondamento di teologie e spiritualità così diverse? Visto che ne hai parlato stamattina, che adesso l'interpretazione di Don Divo è soprattutto a livello religioso, non storico, mistico, non sociale, non politico, mentre dall'altra parte c'è un vissuto che porta a rileggere l'Esodo e a farne il testo programmatico di una comunità che cammina nella storia.
Anzi sì, questo è un punto pazzesco, ed è così, cioè prova a dire, questo è proprio il punto in cui si marca moltissimo la differenza tra Don Divo e tutto un certo tipo di riflessione. Lui ha delle pagine molto nette negli anni 70, c'è anche un librettino, Sacerdoti della Nuova Alleanza, in cui lui proprio tutta la riflessione sulla teologia della liberazione, il tema di cui abbiamo parlato oggi, ecco, proprio se c'è una riflessione che è distantissima da lui, se c'è un tipo di approccio all'Esodo che è completamente avulso dalla sua sensibilità, è questa. Per quale motivo? Perché c'è questa idea. Cioè c'è questa idea che poi ritorna anche alla domanda di Francesco, e per lui il vero rapporto con Dio finisce, uso un termine che userebbe lui, finisce nel silenzio. Il rapporto con Dio finisce nel puro nascondimento. E quindi l'efficacia storica rischia sempre. Domanda, è sempre un po' un tradimento. E quindi secondo me il problema del rapporto per esempio col testo dell'Esodo è questo, anche se bisogna dire che il testo dell'Esodo è stato sospeso dalla pubblicazione perché lui faceva uso di quelle prime nozioni di cose storico-critiche che giravano nel tempo, ma in maniera molto soft. L'Esodo l'ha scritto Mosè? No, forse non l'ha scritto Mosè, viene da una tradizione, così, ecco, diceva queste cose qui, ok? Cose che però non erano ancora entrate nel... Cito un piccolo testo che mi è venuto in mente prima ascoltando la domanda di Francesco, in cui, è un testo di Don Divo, in un diario. Lì è molto interessante perché per capire Don Divo, voi sapete che ci sono tanti livelli, c'è anche il livello dei diari, che è un'altra cosa rispetto ai commenti biblici, è un'altra cosa rispetto agli studi sulla mistica, è un'altra cosa, e a un certo punto parla di lapira, e secondo me qua si coglie proprio al volo questo suo modo di sentire. Dice così: nessun dubbio che lapira non sia stato un uomo di Dio, che ora non sia fra i santi. Tuttavia, anch'egli ha dovuto conoscere, prima di morire, il disinganno di ogni sua attesa e speranza. Tradotto, ogni speranza storica, troppo spesso, anche anime colmate di tanta grazia di Dio, si fermano a considerare il cristianesimo solo in ordine al tempo e al mondo presente. Mi ricordo anche oggi un mio scontro assai duro con lui, con la pira. Insomma, gli dissi, ci crede che una piccola suora analfabeta conta più sul piano di Dio per il compimento medesimo dei suoi disegni di 100 Ho Chi Minh o di Nasser? In fondo lei vuole strumentalizzare il cristianesimo ai miseri risultati di una politica umana. Secondo me, dette queste cose alla pira, perché bisogna capire anche a chi le dici, no? Stai parlando con la pira, rendono benissimo l'accento.
Grazie a voi, grazie a Gigi soprattutto.